E siamo qui allora con Emil Monston. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti.
E allora, insomma, dal 92 ad oggi hai avuto diverse band, ma adesso hai voluto iniziare appunto un tuo percorso solista. Ti chiedo subito, da cosa è dipesa questa tua scelta?
Beh, allora, dal 92 ad oggi, come dici, ho avuto circa, cioè, un bel po' di band, dal punk al noise, al dark, ho fatto un po' di vari percorsi,
sì.
E poi stabilito da 10 anni con la mia band principale, dove sono la voce, con i Two Moons, diciamo che dopo aver realizzato l'ultimo album, Cognitive Difference, avevo iniziato a fare dei brani appunto per i Two Moons, però poi ragionando con i ragazzi capivamo che non era un qualcosa un po' di diverso, e allora il primo pezzo messo da parte, il secondo messo da parte, ho capito che forse stavo creando qualcosa che era una proposta un po' più personale, e effettivamente poi ci ho lavorato un altro po' per proporre qualcosa che fosse un po' distante da quello che faccio, che propongo con i Two Moons. Quindi diciamo che è venuta quasi casualmente, è tutto venuto quasi casualmente, però poi diciamo il progetto da 2-3 brani in poi è stato proprio confezionato proprio per voler fare qualcosa di diverso.
Ecco, perfetto. E cosa è cambiato per il tuo modo di scrivere, comporre, compiere questo passaggio?
Beh, con i Two Moons diciamo che io mi occupo più della parte testuale, diciamo quindi dei testi e dell'arrangiamento che facciamo assieme, però diciamo che le basi o comunque la struttura delle canzoni parte dalla band, quindi non è proprio tutta mia, ma come in qualsiasi band ognuno porta il proprio approccio. E nel solista ci sono i pro e i contro, i pro sono proprio questo, poter esprimersi a 360 gradi come meglio uno crede, senza vincoli o compromessi tra virgolette con la band. I contro sono che praticamente quando uno è da solo non può e non ha la possibilità di confrontarsi per capire, certo, se quello che sta realizzando è nella giusta direzione o meno, però diciamo che era qualcosa che volevo fare, e tra l'altro diciamo che il lavoro si differenzia poco nelle tematiche, perché comunque diciamo che sono sempre io, non posso sdoppiarmi, però diciamo che ho voluto essere ancora più crudo, dare un'impronta un pochettino più personale anche nelle liriche.
Ecco, da dove inizia allora Disappointed? Qual è stata la prima canzone completata?
Disappointed, la prima canzone è stata Fall, che è appunto quello che apre il brano che apre il disco, mm-hmm. Che è praticamente un brano che è il tema conduttore di tutto l'album, ed è questa delusione, che è appunto il titolo dell'album, Disappointed, relativamente all'uomo, alla perdita di umanità che abbiamo ormai, che pensiamo sempre che stia arrivando, ma che ormai è del tutto arrivata, nel senso che ormai siamo dei cyborg senza la necessità di avere dei microchip installati, lavoriamo, facciamo le nostre cosine, però non abbiamo più degli obiettivi tra virgolette condivisi, ognuno pensa per sé e per tutti, come si suol dire, e c'è una perdita di umanità che secondo me più tempo passa peggio è, però diciamo che ormai diciamo ci siamo, no? è come quando si pensa al clima, che si pensa sempre che stia arrivando il momento in cui la natura si rivolta contro. Non è che sta arrivando, è già arrivata. Noi pensiamo sempre che il male deve ancora arrivare, ma non ci accorgiamo che siamo nel bel mezzo di una di una situazione abbastanza disastrosa, ecco.
Benissimo, ecco, e insomma, in questo disco, come dicevi anche tu, rimane la tua anima scura. E ad esempio in The Train, con questo flusso intenso e corposo che sembra percorrere una strada e vedersi attraversare da immagini che si allontanano, come è venuta fuori?
In The Train è proprio l'immagine della schizofrenia moderna, cioè l'immagine di un diciamo che per chi non mi conosce, la mia scrittura è abbastanza ermetica, diciamo che comunque vive di frasi che tendono a cercare di muovere qualcosa dentro senza raccontare nulla, cioè sono quelli di un quadro astratto dove qualcuno riesce dove ognuno riesce a vedere quello che vede, insomma, diciamo che non è soggettiva, non è, diciamo, soggettiva da parte mia, ma da chi lo ascolta, da chi legge i miei testi. In The Train è proprio un quadro astratto sulla schizofrenia moderna, dove praticamente io mi immaginavo questo treno a tutta velocità, è un uomo all'interno che praticamente vede tutto lento, ma alla fine, diciamo, perché all'interno del treno tu non ti accorgi della velocità, però il passaggio, la velocità c'è comunque, il flusso di idee, il flusso di pensieri, il flusso delle cose vanno a una velocità abbastanza sostenuta, e quindi questo è praticamente, questo anche nel senso il video che ha realizzato un videomaker olandese, abbiamo cercato di dare quell'idea di appunto di quasi epilessia, nel senso di un qualcosa di frenetico che racconta una normalità che non è, che non c'è.
Perfetto. E poi
è difficilissimo spiegare i testi.
Va bene. Insomma, poi c'è la bellissima New Desire, che inizia con questa voce sensuale, poi insomma affronta suoni metallici, noise, che entrano nella melodia per raccontare la verità, ovvero che non andrà come avrebbe desiderato, come è venuta fuori.
New Desire forse è il pezzo più, tra virgolette, normale, nel senso che è il pezzo più raccontato, più spiegato, ecco. New Desire è, diciamo che è venuto fuori la mia parte dark wave, post punk, è più two moons, diciamo, dell'album. Appunto una voglia di avere qualcosa che sai benissimo che non ci sarà, quindi diciamo è quasi
un desiderio sospeso
e un prendersi in giro, tra virgolette, per stare bene, è la cosiddetta dissonanza cognitiva, che poi è l'album che è stata la base dell'album delle Two Moons, che si intitola, dell'ultimo album Two Moons, che si intitola Cognitive Dissonance, appunto. Cioè, stare bene, illudersi, anche essendo sicuri e certi che quella cosa non è vera.
Ok, e poi c'è You Wonder When Will The End, insomma la tua voce in modo sembra essere infilata nella drum machine e lottare contro suoni austeri che in realtà abbracciano la melodia dandole un senso, come è venuta fuori.
Quella è proprio la parte, il brano dove intanto ci divertiamo di più dal vivo, perché faccio anche una premessa: l'album è uscito come Emil Muston, quindi in solista, però diciamo subito dopo, io odio suonare dal vivo da solo, perché mi sembra un po', non lo so, suonare un karaoke, quindi ho bisogno della band, quindi ho subito creato una band che sono The Anomalies, formata da hai synth e
aspetta,
Mino,
hai detto formato da, che non si è sentito,
Brandemortel, che è il che suona i synth, le drum machine e via dicendo, tutta la parte diciamo ritmica, e Mino che suona praticamente invece la chitarra, e io che suono anche io suono la chitarra. Diciamo che praticamente l'idea era quella di portare l'album però suonato dal vivo. Poi invece praticamente nei mesi precedenti ai live la band è diventata band, perché ho cercato e ho voluto che in una band ognuno portasse le proprie idee, quindi diciamo che dal vivo non sono esattamente come, non vengono riprodotte esattamente come dal disco, e quello era, mi piaceva, perché praticamente io non voglio essere un direttore d'orchestra, ma voglio avere dei musicisti che suonino come meglio credono, perché la band è formata da musicisti. Certo. Questa era la premessa, per dire che adesso diciamo che più che il progetto era solista, perché è stato suonato tutto da me diciamo nel disco, però adesso per una vera e propria band con me alla voce, quindi è Mimus, okay. Niente Anomalies. E dicevo, è il pezzo che praticamente ci piace più suonare, perché è il più diretto, il più rockettaro tra virgolette, ed è quello che si associa di più alla copertina, che è abbastanza catastrofica, che racconta la fine del mondo, non come ce l'immaginiamo nei vari racconti o nell'apocalisse, ma la fine del mondo un po' pochettino più lato, nel senso la fine del mondo è la fine dei valori.
Ecco, ok. E chi è che l'ha curata questa copertina?
La copertina è di un artista poliedrico di Ferrara, si chiama Stefano Bonazzi. Stefano Bonazzi è veramente un fotografo, scrittore, appunto artista, illustratore, che ha una serie di opere notevoli quando ho visto questa opera sono rimasto folgorato. Vabbè, non c'è nulla che possa spiegare meglio il contenuto dell'album, e allora l'ho subito contattato e ho avuto il piacere e l'onore di avere la sua opera nella cover dell'album.
Perfetto, poi c'è, tornando alle canzoni, Stupid Boy, che inizia in acustico con la voce carezzevole, per poi insomma cambiare e strisciare sul noise, cambiando la prospettiva in meglio. Come è venuta fuori?
Stupid Boy è un brano del 1996, era un brano della mia vecchia band da ragazzino, che avevo comunque...
Quindi l'hai recuperato, insomma, per questa
L'ho situazione. Recuperata perché era uno dei pochissimi brani di cui avevo fatto testo e musica, quindi ho recuperato completamente la... diciamo che il brano di Incipit, tutta la prima parte... è identico al vecchio brano, la seconda parte l'ho completamente stravolta, aggiungendo i suoni e aggiornandolo al 2018. Ecco.
Ecco, perfetto. Ecco, poi in finale c'è Art, ripresa dalla versione dei Nine Inch Nails, anche se poi una canzone di Johnny Cash. Come mai questa scelta?
Allora, la canzone di Nine Inch Nails è la cover di Johnny Cash, attenzione. La scelta è perché per chiudere un disco che è già una chiusura, perché alla fine già dalla copertina è la fine del mondo, è una chiusura. Per chiudere un disco con delle parole che già devono esprimere una chiusura, ho fatto veramente fatica. La scelta non è caduta solo perché è un brano che adoro, sono un fan sia di Nine Inch Nails che di Johnny Cash, quindi una doppia responsabilità.
Quindi.
È una doppia responsabilità, perché sì, comunque hanno dei fan belli tosti che praticamente sono pronti lì con il fucile a... insomma, sotto tiro se fai qualcosa di dissacrante. Ho cercato di di realizzare un brano che fosse un po' Nancy Nelson, un po' Johnny Cash, che ricordasse entrambi, però sempre con una personale visione del brano. E Hurt è, secondo me, infatti era il miglior modo per chiudere l'album, perché le parole di Reznor sono esattamente quello che alla fine l'album vuole dire, cioè il male del mondo, cioè il farsi del male per capire per essere vivi, per capire se si è ancora vivi, per rendersi conto per stimolarsi e capire se si sia ancora vivi, appunto, perché
se si prova qualcosa, diciamo.
Perché si trova qualcosa, sì, per provare qualcosa, per vedere se si è ancora in pista, ecco, non so come dire.
Ok. Ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
È stato registrato negli studi di un mio amico Antonio Falcone, che mi ha aiutato a fare il mix e mastering, perché io, diciamo che sono le prime armi con l'utilizzo di software per la creazione musicale, quindi ero alle prime armi, quindi ho avuto un ottimo aiuto da lui, e è stato registrato quindi in casa con i miei strumentini in casa, e poi masterizzato appunto da questo mio amico.
E ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, assolutamente, nel senso che è stato tutto con quasi incredulità, perché ripeto, io non avevo mai lavorato alla musica proprio, né alla scrittura né alla registrazione dei suoni, vi dicendo, quindi avevo un po' questa tra virgolette paura di portare appunto a fare il mastering, a far sentire a gente che comunque invece ne aveva fatti di tanti, ne aveva visti di tanti, e non capire se quello che avevo fatto era un buon prodotto o meno. Invece ho ricevuto così tante gratificazioni e consensi che ho detto vabbè, allora ho fatto bene, cioè allora va bene.
Ecco, allora, com'è venuta la collaborazione con Hydra Music, che ha prodotto il disco poi?
Hydra Music è una etichetta che tra le tante che ho contattato per la produzione dell'album, sono stati tra i primi che ci hanno creduto, e allora sono andato dritto senza andare a fare tanti calcoli, ecco, non li conoscevo prima, li ho conosciuti per questa collaborazione, fino adesso va benissimo, insomma certo. Non avevo.
Va bene, e hai delle date adesso per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, no, partiamo da febbraio. Da febbraio, okay. Partiamo abbiamo tre date fissate nel nostro calendario, e dopodiché, quindi febbraio, 1 a marzo e 2 a marzo, e più ce ne sono diverse in arrivo che fino a quando non le chiudo non ne parlo, perché la difficoltà ultimamente di suonare dal vivo è che fino all'ultimo, se non ho la data chiusa, non la rendo pubblica, perché alla fine più volte è successo che non è molto carino, diciamo.
Sì. Insomma, allora bisogna cercare Emil Munston, così per aggiornarsi anche
su Google. Emil, sì. Munston, ci sono tutti i vari canali, c'è il sito internet emunston.it, okay. Dove praticamente ci sono i video, ci sono le musiche, Spotify, c'è il canale YouTube, c'è il canale Instagram, ci sono tutti i contatti,
ecco,
la bio, tutto quello.
Ecco,
è come comprare il disco che è uscito sia in CD che in vinile, appunto distribuito su tutti i canali online, i negozi online, ecco. Volevo dire che ha avuto anche una soddisfazione perché è arrivato sesto in iTunes, nella classifica iTunes, per un giorno va benissimo, e beh, anche su Spotify sta andando molto bene This Is Love, con i suoi quasi 37.000 visualizzazioni, quindi diciamo che è qualcosa di più quello che mi aspettavo, perché nel senso che comunque il progetto solista, l'intenzione era di fare appunto un punto, poi ritornare, come tra l'altro sto ritornando a registrare con i Q-Moons, però magari se questa è la risposta, probabilmente continuerai.
Certo. Pensa che erano le canzoni scartate dal gruppo, quindi...
No, però attenzione, non erano scartate perché erano brutte, erano scartate perché erano dei suoni diversi. No, certo, ovviamente.
Perfetto, perfetto. Io ti ringrazio tanto, Emilio, è stato un piacere.
Ringrazio te, la radio e tutti, e gli ascoltatori, ovviamente.
Ok, allora insomma continua così e scrivi ancora tante altre bellissime canzoni.
E grazie mille.
Buona musica.
Grazie mille.
Alla prossima.
Ciao, grazie mille. Ciao a tutti.
Forgive my girls, I feel for rave out.